Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, Trump vuole dettare legge, ma in Iran continua a scontrarsi con i suoi limiti. Il titolo che apre questa mattina il New York Times dà il senso delle difficoltà del presidente americano di fronte ad una guerra che gli riesce difficile chiudere. Allora vi leggo l'attacco. 100 giorni dopo l'inizio della guerra israelo-americana contro l'Iran, il 28 febbraio, Trump si trova alle prese con la sua personale versione del pantano militare medio orientale che ha afflitto i suoi predecessori e che lui aveva promesso di evitare. Allora lunedì Trump ha ottenuto una tregua tattica quando Iran e Israele hanno entrambi annunciato che avrebbero cessato il fuoco dopo i primi attacchi reciproci a partire da aprile. Ma la situazione di stallo rimane, scrive il Times, mentre i falchi iraniani a Washington avvertono che il presidente rischia una sconfitta strategica e i sondaggi mostrano un'ampia disapprovazione della guerra in vista delle elezioni di midterm. Trump ha lanciato una guerra sovrastimando la capacità militare americana e sottovalutando quella dell'Iran, afferma Aaron David Miller, che è un ex funzionario del Dipartimento di Stato, ora ricercatore presso la Carnegie Endowment for International Peace. Questa è una situazione da cui Trump non può uscire ora. Allora, in tutto questo sta diventando un problema il rapporto tra Trump e Netanyahu. Diversi pezzi sono dedicati oggi a questa questione. Chi comanda chi? Allora, domenica Trump ha attaccato Benjamin Netanyahu dichiarando al Financial Times che Netanyahu non avrà altra scelta se non quella di accettare l'accordo negoziato dagli Stati Uniti con l'Iran. Sono io a comandare, sono io a dettare legge, ha detto appunto Trump. Ma ieri mattina presto appunto Trump ha cercato, era lì a cercare diciamo di frenare Netanyahu. Alle 5:30 del mattino scriveva sui social Trump: Israele e Iran devono smettere immediatamente di sparare. Allora Al Jazeera stamattina sottolinea soprattutto le minacce che Trump sta pronunciando contro Netanyahu. Titolo: Trump avverte Netanyahu, sarai solo se gli attacchi all'Iran continuano. L'avvertimento di Trump, scrive Al Jazeera, arriva mentre Israele e Iran sospendono gli attacchi e proseguono i colloqui indiretti per raggiungere un accordo di pace. Trump peraltro continua a mostrarsi, diciamo, almeno apparentemente in perfetto controllo della situazione, afferma che lui comanda lui. In una breve intervista a BBC ha detto che Netanyahu non vuole sfidarlo e che i missili israeliani lunedì mattina appunto erano già in viaggio quando lui ha parlato con il primo ministro israeliano, quindi con Netanyahu. Trump ha aggiunto: se gli dico di fare qualcosa, lui, quindi Netanyahu, la fa. Allora, c'è sicuramente un dato che viene evidenziato dal Washington Post nel pezzo che apre la sua edizione elettronica questa mattina. Titolo: la presa di Trump sul partito repubblicano lascia Netanyahu poche alternative. Il leader israeliano ha a lungo sfruttato le divisioni politiche a Washington, ma il dominio del presidente Donald Trump sul partito repubblicano gli conferisce un'influenza insolita sulle mosse, conferisce appunto a Trump un'influenza insolita sulle prossime mosse di Israele. Cioè, sostanzialmente, ci sono poche voci che osano opporsi a Trump nel partito repubblicano. Questo riduce quindi la possibilità di manovra di Netanyahu tra le diverse fazioni repubblicane. Detto questo, chi controlla chi? È un problema, una domanda che continua a insomma a girare. Come si stanno sviluppando le dinamiche tra amministrazione americana e governo israeliano? Ecco, questa resta sostanzialmente una questione aperta. Per esempio, ecco il titolo questa mattina proprio del Financial Times, cui Trump ha dato un'intervista domenica. Chi prende le decisioni? Scrive il Financial Times. Trump e Netanyahu si scontrano su obiettivi divergenti nella guerra in Medio Oriente. La frustrazione del presidente statunitense per i continui attacchi israeliani contro il Libano e l'Iran esplode mentre Trump spinge per porre fine alla guerra. Cioè, sostanzialmente c'è una divergenza di interessi ormai chiara, ormai evidente, tra Stati Uniti e Israele, scrive il Financial Times. Le tensioni sorgono nel momento in cui appunto gli interessi divergono. Trump è sottoposto a crescenti pressioni per risolvere il conflitto in Medio Oriente, contenere i prezzi della benzina in vista delle elezioni di medio termine a novembre, mentre Netanyahu viene accusato dai suoi oppositori interni di non aver raggiunto gli obiettivi prefissati all'inizio del conflitto. Da qui appunto una divergenza di interessi che porta chiaramente a differenti strategie. Allora staremo a vedere. Intanto, come scrive il Wall Street Journal questa mattina in un pezzo molto interessante, il Libano è sull'orlo di una nuova guerra civile. Un accordo di cessate il fuoco con Israele, che impone al governo di smantellare Hezbollah, riaccende le tensioni settarie, cioè il governo libanese riesce a malapena a soddisfare i requisiti fondamentali di uno Stato. L'elettricità è garantita solo per poche ore al giorno e la popolazione preferisce il dollaro alla valuta locale ormai svalutata. Le forze armate libanesi sono la seconda potenza del paese dopo Hezbollah, o addirittura la terza, se si considera anche Israele, che da mesi amplia, estende la sua occupazione in Libano. Tuttavia il Libano è ora sotto pressione anche da parte degli Stati Uniti e di gran parte della sua popolazione, insomma, che lo spinge, appunto, spingono il governo libanese verso uno scontro con Hezbollah, con il rischio appunto di far precipitare il Libano in una guerra, nuova guerra civile. Quindi davvero una situazione sempre più complicata per questo vicino di Israele precipitato, coinvolto in un conflitto che ne sta appunto travolgendo economia, istituzioni, società. Allora vado a qualche altro titolo. Oggi torno per un momento ad Al Jazeera, un titolo interessante, eccolo: il tasso di fertilità in India scende al di sotto del livello di sostituzione. Perché la cosa è importante? Allora, il tasso di fertilità in India è sceso a 1,9 figli per donna, quindi neanche due figli, con conseguenze per la forza lavoro, gli anziani e l'economia. Allora, nel 2005 la popolazione indiana è entrata in quella fase che si chiama dividendo demografico, cioè è una fase in cui la percentuale della popolazione in età lavorativa tra i 15 e i 64 anni è superiore al numero di anziani e di bambini che non fanno parte della forza lavoro. Giappone, Singapore, Hong Kong sono entrate nella fase di dividendo demografico negli anni 60, sono diventate rapidamente economie sviluppate. La Cina è entrata in questa fase negli anni 80 e grazie anche alle riforme economiche è cresciuta rapidamente come economia, oggi è la seconda economia al mondo. Anche in India il dividendo demografico ha contribuito a dare impulso all'economia. Ora però, con la natalità in calo, l'India potrebbe non essere in grado di raccogliere i frutti di quel dividendo demografico. Perché? Perché nascono meno bambini. Tra circa 30-40 anni l'India avrà un numero maggiore di anziani, milioni, centinaia di milioni, che non possono partecipare al mercato del lavoro con la stessa intensità, il che rappresenta una sfida per l'economia del paese, dice sostanzialmente questo pezzo. Vado all'apertura di Le Monde. Quante Lianna, manifestazioni composte per lo più da donne, denunciano la disfunzione delle istituzioni in tutta la Francia. Diverse migliaia di persone si sono radunate ieri davanti ai tribunali e ai municipi di Parigi, Tolosa, Bourgogne-Joliet, per denunciare un sistema che rifiuta di riformarsi di fronte alla violenza sessuale sui minori. Allora, molte manifestazioni hanno chiesto le dimissioni di Gérald Darmanin, che è il ministro della giustizia. Lo ricordo, Liana è una bambina di 11 anni, scomparsa venerdì 29 maggio nel sud del paese, è stata trovata morta qualche giorno dopo. Jérôme B, che è il principale sospettato dell'omicidio, era stato oggetto di numerose segnalazioni e denunce per violenza sessuale sui minori. Il ministro, sotto pressione, ora se la prende con i tempi della giustizia, ma come scrive Libération, i magistrati si difendono, dicono: sappiamo benissimo che le nostre scelte consistono sostanzialmente nel limitare il peggio, denunciano quindi il peggioramento delle loro condizioni di lavoro nell'affrontare appunto la piaga della violenza contro i minori. Concludo con un'intervista sul Guardian, è Zelensky che dà un'intervista a Londra appunto al Guardian, sono isolati, sono soli, Zelensky parla di Russia, delle bugie di Putin e della sua controffensiva. In un'ampia intervista il presidente ucraino ottimista parla anche di Donald Trump, di Re Carlo e di come Kiev sia pronta a condividere con l'Occidente la sua esperienza nella guerra con i droni. Speriamo appunto non ce ne sia bisogno. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.